benvenuto a Willy Guasti.
Grazie.
Zoo Sparkle, poi se vogliamo dare il nome del canale, del divulgatore.
No? Grazie mille.
Okay. Da dove ti è nata questa passione per i dinosauri? Mi pare di una, cioè una di quelle che proprio arrivano dall'infanzia, no?
Sì,
da quando
sei bambino. Io ci sono nato con la passione per gli animali, a me piacciono veramente tutti gli animali. I dinosauri in particolare mi è esplosa con Jurassic Park, come molte persone della mia generazione. Io sono del 91, l'ho visto che avevo tipo 3 anni, credo l'abbia visto nel 94, il film del 93, perché mi comprarono i miei genitori la VHS,
certo.
Forse i più giovani ascoltatori non sanno
cos'è
cosa sono,
VHS,
ma esistevano un tempo, e io me lo sono visto, sembravano proprio dinosauri veri, quindi se devo identificare un fattore scatenante è quello, diciamo.
Scusami, tu sei del 91, quindi nel 2002 avevi 11 anni, non avevi mai visto Ziggy lo stegosauro?
Sì, certo.
Ah, certo, io ero il cugino scemo venuto dal futuro che interagiva con un draghetto altrettanto scemo, forse anche più di me, che in realtà però era un drago di Komodo. Veniva spacciato come drago di Komodo.
Tanto c'era anche Giorgio Celli, ospite del programma, che era un
era un divulgatore,
grande etologo della vecchia scuola italiana. Sì.
Giorgio Celli, esatto, cavolo, sai che me l'ero dimenticata questa cosa. Era un po' un antesignano, non esisteva ancora YouTube, però avrebbe potuto essere un divulgatore di quelli di
Sì, assolutamente, lui ha scritto tanti libri, insomma, quindi insegnato.
Certo. Lui era la parte intelligente e autorevole di quel programma. Poi al resto ci pensavamo io e il draghetto ed Ellen Ingding. Allora, senti Willy, devo dire che anche a me hanno sempre affascinato i dinosauri per l'importanza che hanno avuto sul pianeta Terra. Allora, io non sono un grandissimo fan dell'umanità in genere e molto spesso mi capita di cercare di far rendere conto alle persone di quanto siamo poco influenti, considerando il tempo che noi abbiamo passato su questa Terra rispetto ai dinosauri, no? Cioè, noi pensiamo di essere i dominatori della Terra, i proprietari di questa Terra. Da quanto abitiamo il pianeta Terra? L'uomo, ma non dico l'Homo sapiens, è l'australopiteco, cosa saranno?
Vabbè,
3 milioni di anni?
Sono pochi milioni di anni. In teoria l'essere umano anatomicamente moderno sono 200.000 anni,
ecco,
circa.
Cioè l'Homo sapiens, diciamo.
Sì, Homo sapiens, ma circa 200.000 anni.
Regaliamoci del tempo. L'australopiteco,
vabbè,
3 milioni? 4
sì,
milioni?
4 milioni, 5 milioni, ma andiamo anche comunque un po' indietro, non arriviamo oltre i pochi milioni di anni. Per quanto riguarda i dinosauri, si suppone siano comparsi attorno ai 240 milioni di anni fa e non si sono mai estinti in realtà.
Cioè è dovuto arrivare un meteorite.
No, ma non sono mai estinti i dinosauri.
Ah, ce ne sono ancora oggi.
Gli uccelli sono l'unico gruppo di dinosauri che era già presente quando successe il fattaccio, no, dell'asteroide. E che praticamente fu l'unico gruppo di dinosauri a sopravvivere, poi diversificandosi è arrivato alle oltre 10.000 specie di oggi.
Avevo letto da qualche parte, correggimi se sbaglio, se è una stupidata, che l'animale moderno più riconducibile ai dinosauri è la gallina.
No, in realtà no, perché la gallina è frutto, diciamo, della domesticazione di un uccello selvatico. Di base gli uccelli di oggi sono abbastanza diversi dai dinosauri, comunque i dinosauri cosiddetti non aviani, cioè i dinosauri non uccelli. Ecco, c'è questa cosa qua del pollo, ogni tanto ritorna, dicono il tirannosauro si è evoluto nel pollo.
Non è vero. Come non è vero quello che diceva Albano, che l'uomo ha sconfitto i dinosauri. Anche questa è un'altra cosa.
No,
ti ricordi? Quando Albano era, siamo riusciti a sconfiggere i dinosauri? No, non
però
ce l'abbiamo.
Ci stiamo mettendo d'impegno perché tanti uccelli effettivamente oggi sono in pericolo di estinzione, quindi
gli stiamo dando l'ultima
esatto.
Mazzata. Tecnicamente, quindi, vabbè, no, sì, stavo chiedendo una cosa, ma mi hai già più o meno risposto. Che cosa hai scritto in questo libro Dinosauri eccellenti? Perché alcuni dinosauri sono eccellenti? A chi ti riferisci? A quelli più famosi, il T-Rex, il Velociraptor, il Tirannosauro, quelle cose lì?
Allora, ci sono effettivamente nel libro dei dinosauri molto famosi come specie proprio di dinosauri, ma il libro l'ho scritto proprio perché i dinosauri sono proprio quasi delle icone pop da quanto sono famosi, no? E alcuni dinosauri diventano dei veri e propri personaggi, nel senso che ci sono degli esemplari fossili di determinate specie che sono talmente ben conservati o che hanno storie rocambolesche dietro, eccetera, che addirittura si guadagnano così un soprannome e diventano veramente dei personaggi grazie ai quali abbiamo scoperto una marea di robe sul mondo in cui vivevano e su quel tipo di dinosauri lì. Forse uno dei più famosi, perlomeno in Italia, qualcuno all'ascolto sicuramente l'avrà sentito parlare, è Ciro. che è il piccolo dinosauro trovato in provincia di Benevento, il primo dinosauro non aviano descritto in Italia negli anni 90, e in realtà ce l'ha un nome scientifico, Scipionix samniticus, però è più facile che le persone lo conoscano come
amichevolmente Ciro.
Esatto, sì,
ma
sì,
quando è stato che l'uomo si è reso conto per la prima volta che sulla Terra ci sono stati dinosauri? Cioè, qual è stata la prima volta in cui ha trovato un paio d'ossa, ha provato a mettere insieme e diceva: questo è più grosso di un cane, secondo me. Sì. È qualcosa di più grosso.
Allora, noi i fossili li conosciamo da sempre. Mm. Tant'è che spesso sono stati anche integrati in miti e leggende di popolazioni in giro per tutto il mondo. Poi, se dobbiamo identificare quando effettivamente siamo consciamente resi conto di questa cosa, si arriva all'Ottocento. Nel XIX secolo in Inghilterra vengono effettivamente descritti per la prima volta i primi resti di dinosauri riconosciuti come tali, anche se in realtà ancora non c'era la parola dinosauro, e quest'anno è il 200° anniversario della descrizione scientifica del primo dinosauro mai descritto.
L'immagine del dinosauro come quelle che siamo abituati a vedere noi è di 200 anni fa più o meno.
Ma in realtà è molto più recente, perché 200 anni fa, anche quando praticamente appunto descrissero Megalosaurus, che è il primo dinosauro scientificamente descritto, prima ancora, ripeto, dell'invenzione della parola dinosauro, erano resti.
L'immagine
molto...
non era ancora, non lo conoscevano. Non era ancora.
E non avevano modo di conoscerlo, perché io dico sempre: è difficile immaginarsi un triceratopo in un mondo che non sa che siano mai esistiti triceratopi, trovando pochi resti.
Ma infatti l'immagine che noi siamo abituati a vedere oggi dei dinosauri, il triceratopo, il velociraptor, il T-Rex, attualmente con quanta percentuale di errore stiamo descrivendo questo animale?
E allora, più che andiamo avanti, più che scopriamo cose, resti migliori, tecnologie migliori per studiare i fossili, noi arriviamo sempre un po' più a una ricostruzione che è effettivamente plausibile. Purtroppo non potremo mai verificarla.
C'è una percentuale di fantasia.
Un'incertezza e dell'errore ci sarà sempre, perché...
Ma allora, guarda, mettiamo un disco, poi volevo chiederti un'altra cosa su quanto si cercano ancora resti, cioè la ricerca fossile, considerando che il mondo ormai è quasi completamente sviluppato, si cercano ancora nuovi indizi, o ormai ci si affida alle botte di culo, cioè qualcuno che deve ristrutturare una cantina, scava e per caso trova un oggetto? Mi rispondi dopo questo disco. Allora, siamo qui in studio con Willy Guasti, Zoo Sparkle, per chi è un abituale frequentatore di YouTube, ha scritto un libro, Dinosauri eccellenti. Stavamo accennando durante questa canzone a un bellissimo documentario che c'è su Apple, Prehistoric Planet si intitola?
Sì,
Prehistoric Planet, dove hanno ricostruito in computer grafica un po' l'evoluzione delle prime specie animali, molto molto bello, fatto molto molto bene, appoggiandosi a quella piccola percentuale di fantasia che è necessaria quando si parla di dinosauri. Ti stavo chiedendo, c'è ancora tanta ricerca di fossili, visto che il mondo ormai è quasi completamente occupato, spazi molto liberi ce ne sono tutto sommato credo pochi, si va ancora alla ricerca di fossili o si aspetta che qualcuno in maniera casuale ne trovi uno per andare avanti?
Allora, come dicevi giustamente te, le botte di culo esistono fortunatamente, ma solitamente quando si va a cercare fossili si va miratamente, cioè si prende una cartina geologica, si dice
potrebbero essere qua,
a me interessa rocce di quel periodo, mi aspetto forse di trovare quel tipo di roba e vai, no? Bello preciso. Ci sono un sacco di posti dove ancora stanno venendo fuori un botto di resti fossili, a volte sono zone o desertiche o comunque zone abbastanza inaccessibili, quindi non particolarmente occupate dalla nostra specie, per esempio dalla Cina ci sono un sacco di posti dove ancora si trovano una marea di fossili particolari, ma anche in Nord America, anche in zone più remote sarebbe interessante fare più studi, però purtroppo non è così accessibile per questioni logistiche, anche in Antartide. In realtà in generale sì, ci sono in Nord Africa, insomma, perché che alcuni posti in realtà li stiamo battendo da relativamente pochi decenni per vari motivi geografici, politici, eccetera, e quindi sì, cioè esiste ancora tante possibilità.
Scusami, sulla linea del tempo aiutami a collocare i dinosauri rispetto alla Pangea, cioè alla divisione della crosta terrestre, cioè inizialmente la placca di terra era un tutt'uno, poi negli anni si è divisa. I dinosauri a che punto di questa divisione hanno vissuto?
Ma diciamo, di base la Pangea c'era ancora quando erano proprio all'inizio antenati dei dinosauri,
quindi loro hanno vissuto su un unico blocco di...
Sì, poi in realtà c'è stata poi la fratturazione della Pangea, comunque intorno anche ai 200, se ricordo male, milioni di anni fa o anche qualcosa prima, e poi a quel punto i continenti hanno
iniziato a dividersi,
configurazione,
chiaramente, diciamo. Gali casa mia su Radio DJ, siamo qui sempre in diretta con Willy Guasti che sta, ci sta raccontando tutto quello che sa di dinosauri, animali. In realtà la tua grande passione sono gli insetti, vero?
Sì, ce l'ho uno anche tatuato, cioè un cervo volante tatuato sull'avambraccio. In generale mi piacciono tutti gli animali, ecco.
Cervo insetti... volante che non è una specie di mini pony con le corna, ma è una blatta.
È un coleottero.
Coleottero.
Sì, no, io dico sempre, se non piacciono gli insetti siete sul pianeta sbagliato, perché di fatto la vita animale per come la conosciamo è in principal modo costituita da insetti.
Sì.
Quindi è anche un peccato non approfondirli, perché tanto prima o poi ci avevamo a che fare.
Sì, siamo l'animale più arrogante della storia di questo pianeta.
Ma allora, diciamo che tutti gli animali per come sono fatti cercano di sfruttare tutte le occasioni che possono. Noi lo facciamo consciamente e quindi... si può dire che siamo i più arroganti, anche perché appunto abbiamo inventato noi il concetto, quindi direi
di arroganza.
Assolutamente sì.
Guarda, c'è un ragazzo che scrive una domanda mettendo un po' le mani avanti, dice: è una domanda antipatica ma volontariamente antipatica, quindi è quasi un po' una provocazione, non vuol dire che lui la pensi così, però chiede: perché è importante la conservazione degli animali se tanto l'estinzione è una cosa che avviene in natura? Perché bisogna intervenire per evitare l'estinzione di una specie?
Allora, che l'estinzione avvenga in natura è vero, solitamente avviene però a tassi molto lenti e anzi l'estinzione è anche un motore per l'evoluzione, perché libera spazi che possono essere poi colonizzati da altre specie. Il problema è che a volte ci sono dei periodi in cui l'estinzione ha dei picchi stratosferici e sono le cosiddette fenomeni di estinzione di massa, e noi in un fenomeno di estinzione di massa ci siamo dentro. Non sono a estinguersi solo le specie molto localizzate, che sono magari piccole, che hanno esigenze di habitat specifici in posti isolatissimi, sono proprio anche specie molto comuni. Per esempio l'UCN, che è l'organizzazione che decreta lo stato di salute eccetera delle popolazioni selvatiche, anche i passeri italiani sono considerati in via di estinzione, eppure cioè è una specie super generalista,
molto comune, sì.
E quindi è importante, perché in realtà le specie sono come le tessere di un castello di carte. Se ne levi una, non sai qual è l'effetto sugli
certo,
altri.
Sì, nella catena globale.
Capito.
Ma infatti forse l'estinzione è sicuramente una cosa naturale, forse il tema è non essere un particolare agente nell'estinzione di una specie, no? Cioè
sì.
Non essere completamente la causa dell'estinzione di una specie.
Più che altro noi ci stiamo un po', come dire, tagliando il ramo su cui siamo seduti, perché poi in realtà da molte di queste specie noi dipendiamo. Se proprio la vogliamo buttare sul lato utilitaristico,
sì.
No? Che magari è più pragmatico e comprensibile anche per chi magari ha dei dubbi sulla faccenda. Noi da tante specie dipendiamo in modi che magari non conosciamo.
Si fa sempre l'esempio delle api di solito, no?
Sì, esatto.
Cioè inquinamento, muoiono le api, di solito si dice moriamo anche noi,
allora,
o giù di lì. Ecco.
Diciamo che noi dipendiamo più che altro dagli impollinatori, ma più che le api da miele, che non è vero e sono in via di estinzione, ad avere problemi sono le api selvatiche, gli impollinatori in generale, non solo api selvatiche, perché molte delle piante a cui siamo legati si riproducono proprio grazie alla loro azione, e quindi chiaramente ci facciamo un danno se non abbiamo cura di quello che abbiamo intorno. Ecco.
Volevo chiederti una cosa che riguarda l'essere umano e la tecnologia. Ovviamente la tecnologia si è sempre più intrecciata con la storia dell'essere umano, ma secondo me ancora in uno schema di tendenzialmente supporto. C'è una notizia di questi giorni del primo chip impiantato nel cervello da un'azienda riconducibile a Elon Musk, che ha permesso a un ragazzo tetraplegico di spostare il cursore del computer non dovendo utilizzare un mouse, ma semplicemente con l'impulso elettrico del suo cervello. Questa può diventare un'evoluzione dell'essere umano, cioè fra 100.000 anni, posto che l'essere umano sia ancora sulla Terra, potrebbe esserci uno scenario in cui l'essere umano è già con parti tecnologiche impiantate al suo interno?
Sì, beh, quella è una cosa che tendenzialmente si può fare, no? Di impiantare robe in giro. Già si fa anche per migliorare la nostra qualità della vita, può essere. L'evoluzione culturale nostra va molto più veloce dell'evoluzione biologica, per il semplice fatto che non deve avere diciamo la necessità di aspettare da una generazione all'altra. È una roba che può essere fatta a tutti nello stesso momento, quindi io mi aspetto che, visto il trend che stiamo seguendo, diventerà sempre più preponderante questo, come dire, anche mescolanza tecnologica con la nostra biologia.
Sì.
Diciamo che non so, perché ovviamente non ho la sfera magica, però visto come sta andando me lo aspetto, diciamo.
Nel discorso dell'evoluzione dell'uomo c'è un tuo video che si intitola L'uomo non discende dalla scimmia. Esatto. Che è una frase che secondo me a molti può sconvolgere.
Esatto. Sì, sì, no, noi siamo primati, ovviamente. Siamo mammiferi d'ordine dei primati. Quello lì era molto provocatorio come titolo, perché doveva fare un po' clickbait.
È quasi,
no?
Clickbait. È quasi,
sì,
clickbait.
Assolutamente. Sì. Perché.
Però è vero.
Sì, diciamo che noi non è che discendiamo dalle scimmie. Noi siamo in tutto per tutto scimmie. E soprattutto non discendiamo dalle scimmie di oggi. Perché non è che noi siamo andati avanti e loro sono rimasti indietro. Noi, per esempio, abbiamo un antenato in comune con gli scimpanzé e i bonobo, che risale a circa 6 milioni di anni fa e che era già parzialmente bipede. Quindi anche il discorso, no, che si vede del quadrupede che pian piano si alza, diventa sempre,
sì,
più
quel
bravo.
Disegno molto famoso, esatto, della scimmia che poi pian piano si alza con la lancia in mano e poi,
esatto,
inizia a camminare.
Famosissimo.
È un adesivo di tante macchine anche,
esatto,
ultimamente. Lo
purtroppo.
Vedo su tante macchine, sì.
È sbagliato.
Quella è una cazzata, sì.
Sì, perché noi eravamo già parzialmente bipedi all'inizio. Poi la linea che ha portato a noi ha investito da un punto di vista evolutivo sulla stazione eretta. Mentre invece la linea che ha portato a scimpanzé e bonobo ha evoluto il cosiddetto knuckle walking, cioè
il camminare sulle nocche.
No, che è una specializzazione secondaria, non la testimonianza di una certa arcaicità, no? Quindi è un po' questo il discorso.
Qualcuno dice la differenza, anzi la relazione fra l'uomo e la scimmia è come quella fra Pippo e Pluto. Effettivamente un po' sì, cioè fanno parte
bella,
della stessa,
sempre,
sì, della stessa specie. Tornando alla tua passione per gli insetti, volevo dirti, anzi volevo chiederti, cosa ne pensavi del mio coraggio, visto che questo inverno in Colombia ho sconfitto una scolopendra.
Beh, allora, però mi hai raccontato anche che non sapevi cos'era.
No, esatto, per smontare già questo mito, l'ho affrontata, la situazione era la classica situazione in cui moglie in camera vede insetto, chiama marito controvoglia, cerca di sconfiggerlo, io l'ho fatto e solo dopo mi sono reso conto del rischio che ho corso, perché la scolopendra è cos'è? Un centipede,
è un
centopiedi,
quindi un miriapode, il cugino degli insetti.
È un centopiedi,
diciamo.
Ma non di quelli morbidi, cioè c'ha la scocca dura, c'ha la corazza.
Alla
corazza, e soprattutto è uno di quelli che se ti pungono, ho scoperto, fa più male di tutti.
È molto doloroso,
molto,
sì,
doloroso.
Non è particolarmente pericoloso il veleno, salvo casi
rari,
però
sì,
è molto doloroso. Vuoi anche solo per il dolore che fanno le forcipule, si chiamano, che sono,
sì,
le
queste chele che lui ha davanti,
sì, diciamo,
sì.
Sono zampe modificate in zanne velenifere che pungono e proprio fanno male.
Ah, sono zampe modificate?
Sono zampe,
è un insetto?
Modificate in, no, un miriapode, non è un insetto.
Ah, è un miriapode talmente tamarro che si modifica le zampe per,
sì,
fare,
sì,
più male, e la trasformate in questi aculei che,
esatto,
ha lì davanti. Io l'ho portato via proprio come si fa, sai quando c'è il classico ragnetto coi fogli? Perché era nascosto dietro il telefono della camera. L'ho visto lì così, che zampettava coi fogli. L'ho messo in un bidone, poi l'ho liberato, l'ho buttato all'aria aperta. Ho avvisato la reception, però, che c'era questa cosa, perché poi nessuno aveva più il coraggio di dormire. Cioè, volevano tutti un controllo. Oddio, sarà solo. Quando hanno detto, ma sì, sarà una cosa da niente. Quando l'hanno visto, mi hanno detto, eh no, è feo, eh. Questo non va mica tanto bene. Questo è brutto, brutto. Però, insomma, siamo sopravvissuti. Willy, grazie mille per essere passato di qua. Il suo libro si intitola Dinosauri Eccellenti, lo trovate in libreria Willy Guasti o su YouTube Zoo Sparkle.
Esatto, sui social, dovunque, mezzo Sparkle. Tra l'altro i libri vengono lasciati un po' firmati in Feltrinelli a Milano Centrale. Se
ah, lo fai anche tu? Passi?
Sì, sì,
anch'io. Ma io quando passo butto giù due firme che non si sa mai. Grazie mille Willy, è stato un grande piacere.
Anche per me, grazie davvero.